Allora, chi al testo vada a pagina 288. Itrò, sacerdote di Midian, suocero di Mosè, venne a conoscenza di tutto ciò che Dio aveva fatto per Mosè e per il suo popolo Israele. Cosa? Ossia, che Hashem aveva tratto Israele fuori dall'Egitto. Allora, la parasha comincia a dire che Itrò è venuto a sapere i vari miracoli che il popolo ebraico hanno ricevuto. Itrò era lo suocero di Mosè, perciò era vicino, sapeva cosa succedeva nel popolo ebraico, grazie alla figlia, al genero, eccetera. Commento numero uno. Sacerdote di Midian. Lui abitava a Midian ed era il sacerdote di quel paese. Tra l'altro, come tantissime volte abbiamo spiegato, che Itrò era noto non soltanto a Midian, ma nel mondo intero per il suo essere appunto sacerdote. Era il più grande sacerdote pagano degli idoli, era conosciuto nel mondo per la sua carriera, diciamo, spirituale, ok? Perciò, come afferma più avanti Rashi, nel verso 11, Itrò aveva conosciuto tutte le forme di idolatria esistenti al mondo, niente meno. Il Rebbe di Lubavitch spiega che egli aveva approfondito la conoscenza di tutte le forze nell'universo, compresa quella degli angeli dei mondi superiori. Il suo era perciò un paganesimo altamente intellettuale, ok? E non una mera forma di adorazione di idoli e forze della natura. Non era un semplice idolatra di quelli che credevano, ma era una cosa altamente, praticamente era un personaggio, non era uno stupidotto. Era, sì, stava sbagliando la sua direzione, però dietro c'era una grande persona, era una persona intellettuale, ok? Quando egli, personalità di spicco in Midian e sacerdote profondamente immerso in culti impuri, allora, quando questo personaggio, che era da una parte intelligentissimo, alto livello, ma in quel mondo, ovvero agli occhi nostri era bassissimo livello, perciò uno che faceva idolatria, uno che non conosceva al momento Dio e quant'altro, perciò quando lui è arrivato e esclamò quello che vedremo più avanti nel verso 10. E lui disse: sia benedetto Hashem. Possiamo capire che quando una persona di quel calibro impuro viene a dire sia benedetto Hashem, capiamo benissimo che la sua benedizione, la sua esclamazione vale molto di più di quello che magari Mosè potesse dire. Che Mosè venga a dire sia benedetto Hashem è abbastanza chiaro, è lampante. Ma se uno come lui, che ha sempre rinnegato, non ha mai conosciuto Hashem, di colpo viene a dire sia benedetto Hashem, questa è una grandissima cosa. Allora, trasformò tutta la saggezza impura, della quale era il portatore, cosa fa? La trasforma in saggezza totalmente pura e spiritualmente eccelsa. Mi sembra chiaro, no? Che se una persona del genere riesce a capire il suo sbaglio e a metterlo al mondo, ha un grande valore. Solo una persona come lui, e non Mosè o Aaron o i 600.000 ebrei che miracolosamente erano usciti dall'Egitto, che loro avevano vissuto pienamente nel mondo dell'impurità, perciò che lui aveva vissuto, perciò né Mosè né Aaron né gli ebrei, ma solo lui proprio perché era vissuto pienamente nel mondo dell'impurità, allora poteva apportare una rivoluzione di tale entità, trasformando il profano in sacro, senza tuttavia eliminarne i potenziali, bensì elevandoli ai massimi livelli spirituali. Per esempio, vedremo più avanti Bilam, no? Bilam, che era il più grande, nell'ambito dei non ebrei, era il più grande profeta, era una persona del popolo, uno dei gentili, era un profeta ma di negatività, era un profeta maligno, quello no, che voleva maledire gli ebrei, che poi ha consigliato di come uccidere gli ebrei, eccetera, eccetera. Ecco, quando lui è stato chiamato da Balak, dal re Balak, per maledire gli ebrei, lui cosa succede? Cosa fa? Lui apre la bocca e vengono fuori benedizioni. Dio gli ha messo in bocca benedizioni. Ecco, quando una persona del genere benedisce il popolo ebraico, allora possiamo capire che le sue benedizioni, sono diverse piuttosto che un amico. Quando un nemico ti viene a benedire, a lodare, ha più valore. Questo è un accostamento che mi viene da fare. Perciò quando Itrò, lui viene a lodare Dio, sicuramente ha più valore. Si trattò di una fase fondamentale. Quello che lui ha detto, ha lodato Dio, era una fase fondamentale nella preparazione del mondo per ricevere la Torah. Ricordiamoci, siamo ancora prima del dono della Torah, senza la quale esso non sarebbe potuto avvenire. Addirittura, senza che Itrò fosse venuto e avesse esclamato che Dio è l'unico Dio, come vedremo fra poco, la Torah non poteva avvenire, perché la Torah è al mondo. Sì, la Torah è stata agli ebrei, ma la Torah è per il mondo, anche se i gentili non hanno ovviamente l'obbligo di seguire la Torah. Le mitzvot sono soltanto per gli ebrei. I gentili non hanno nessun tipo di obbligo a mangiare kasher o a osservare Shabbat, per esempio. Ma visto che questo dono era al mondo, quando il più basso riesce a quello che più di tutti rinnegava un unico Dio e viene a dire che esiste un unico Dio, allora tutto il mondo di conseguenza era pronto per questa rivelazione. Per tale motivo, il popolo ebraico dovette aspettare l'arrivo di Itrò. È affascinante questo concetto, no? Che senza che Itrò, il più lontano degli umani, senza di lui non potevamo ricevere la Torah? Sì. Perché anche lui è arrivato a capire che Dio è unico. E se ci è arrivato lui, sicuramente anche gli altri. Per ricevere
Ma
il dono.
Rav,
Sì, sì, sì.
poi Itrò non solo non lo faceva per sentito dire, lui aveva fatto delle divinazioni e tramite le divinazioni aveva scoperto i miracoli. Cioè, lui era altissimo livello di mago, di stregone, con le forze del male, lui aveva parecchio a che fare, ma le stesse addirittura non potevano non negare i miracoli che Hashem ha fatto a
Esatto.
Israele. È una roba mica da poco, eh.
Comunque, diceva Ishma, ha sentito, cioè, nel modo più semplice, vuol dire che ha sentito il telegiornale, ha sentito quello che il mondo parlava, di quello che gli ebrei avevano ricevuto. Per tale motivo, il popolo ebraico dovette aspettare l'arrivo di Itrò per ricevere il dono più prezioso di tutti e consentire così al mondo di iniziare il suo processo di realizzazione. Allora, attenzione, la Torah non è per tutti, la Torah è solo per gli ebrei, ma Dio è per tutti. E questo è il punto. Un pagano idolatra che è conosciuto al mondo per rinnegare Dio e invece credere in ogni idolo esistente, eh? E questo è quello che diciamo. Il monoteismo è una cosa che tutti devono arrivare, anche quei pochi che oggi, sono ancora idolatri, tipo i vari nel vari paesi medio orientali, non medio orientali, tipo in India e posti del genere. Anche loro dovranno arrivare, anche loro, e noi non ci sentiamo che anche loro vengono a scoprire un unico Dio perché Moshiach arrivi, per dirne una. Cioè, non è che aspettiamo che loro, finché loro non. Però, quando tutti gli umani al mondo riconoscono un unico Dio, il vero unico Dio, allora questo fa parte anche del avvicinare la venuta di Moshiach. E in quel momento, per ricevere la Torah, l'arrivo di Itro e i fatti che seguirono furono quindi la base preliminare senza la quale il mondo non sarebbe stato pronto a ricevere la legge. Noi oggi dobbiamo continuare l'opera iniziata da Itro. Insieme alla Torah ci è infatti stata conferita anche la facoltà di trasformare la materia in spirito. Cosa vuol dire? Il mondo è composto da tanti cose materiali. Ecco, noi dobbiamo trasformare ogni cosa materiale e vedere la scintilla divina, rivelare quella scintilla divina che si trova dentro ogni cosa materiale. Per esempio, il tavolo dove noi abbiamo davanti a noi è un tavolo, un pezzo di legno, ma dentro c'è scintilla divina, altrimenti non potrebbe esistere. Tutto quello che noi non vediamo che nel muro di fronte a noi c'è divinità, i nostri occhi non lo vedono oggi. Ma se nel muro non ci fosse divinità, non ci fosse una forza divina che fa esistere questo muro, il muro non esisterebbe, sparirebbe. Allora, perciò qua dice, non è soltanto di ricevere la Torah e fare le leggi. Qua c'è scritto che ci è stata conferita anche la facoltà di trasformare la materia in spirito, rivelare la spiritualità che c'è in ogni singolo oggetto del mondo, facendo in modo che questo mondo diventi un luogo totalmente santo in cui Dio possa risiedere e la luce divina manifestarsi pienamente. Perciò Dio deve essere manifestato per tutti, anche per i gentili. Dal giorno della rivelazione sul Sinai ci è stata data, proprio a noi e non ai nostri patriarchi, cosa? La facoltà di cambiare il mondo. Perché i nostri patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, tutti quelli antecedenti al dono della Torah, loro abbiamo spiegato tante volte, è vero che a modo loro studiavano la Torah e facevano le mitzvot, ma a modo loro non c'era ancora i tefillin come oggi noi li mettiamo, non c'era ancora le varie mitzvot come oggi noi le facciamo. Ma in modo, diciamo, più spirituale, più astratto, Abramo, Isacco, Giacobbe, già tutti loro facevano le mitzvot, però a modo loro, perché non era ancora stato scritto. Perciò loro non riuscivano a fare questo lavoro qua di manifestare Dio nel mondo intero, perché non avevano ancora tutti i mezzi. Non avevano la Torah che Dio aveva già dato. Loro facevano quello che potevano, quello che sapevano, a modo loro. Perciò noi, post-Torah, paradossalmente abbiamo più potere di Abramo, Isacco e Giacobbe. Ma non perché noi, perché noi abbiamo ricevuto la Torah, i 10 comandamenti, loro ancora no. È chiaro? Non è una cosa semplice, è una cosa nuova questa, che noi riusciamo a fare più di Abramo. Sembra strano, però lui non aveva la Torah, perlomeno non era ancora stata data al mondo, perciò lui andava con le proprie forze. Da dopo la Torah, noi non andiamo con le nostre forze, andiamo con le forze della Torah. Perciò noi sì che possiamo rivelare Dio nel mondo, addirittura più di Abramo. Ok. Itro ha tracciato la via da seguire. Lui ha cominciato. Noi dobbiamo percorrerla. Perciò il suo ammettere che Dio è unico, il suo abbandonare tutto il suo credo e la sua carriera e la sua fama, abbandonato tutto per la verità. Perciò lui ha cominciato un cammino che noi dobbiamo seguire in quella direzione, colmando di santità ogni aspetto della nostra vita materiale, rendendola appunto spirituale. Questo è il vero scopo del dono della Torah. Questo ovviamente è una cosa che il Rebbe insegna, è un concetto chassidico, e punto. Fermiamoci un secondo, qualcuno ha da aggiungere, da chiedere qualcosa? Perciò, prima che la Torah fosse stata data, Dio aveva decretato Elionim lo yadur e tachtonim lo yalul elionim, ovvero i mondi supremi non devono avere a che fare con i mondi celesti supremi, non devono avere a che fare con il mondo terrestre. E il mondo terrestre non deve avere a che fare con i mondi supremi, vuol dire c'era un distacco. Quello che è divino, quello che è materiale, materiale, non c'è un collegamento tra di loro. Quando Dio ha dato la Torah finalmente al mondo, Dio ha detto: ok, da oggi in poi questa regola che io ho fatto la cancelliamo. Adesso al contrario, i mondi supremi devono influenzare i mondi terrestri. E i mondi terrestri devono elevarsi a un livello superiore ad avvicinarsi al mondo spirituale. Perciò ci deve queste barriere che c'erano prima, Dio le toglie, perché è arrivato il momento che il mondo si deve amalgamare, mondo spirituale e mondo materiale devono coesistere e aiutarsi l'un l'altro a elevarsi. Infatti, il mondo spirituale da solo non riesce. Per esempio, le mitzvot che noi abbiamo sono tutte mitzvot fisiche. Sono spirituali, ma hanno a che fare con un oggetto fisico, il 99,9%. Le candele delle signore che accendono lo Shabbat, i tefillin, i tzitzit, i lulav, la sukkah. Tutte le nostre mitzvot. Noi non siamo come altre, per esempio i buddisti, immagino, che da loro è tutto molto solo spirituale e solo, come si dice, di concentrazione, eccetera. Da noi non esiste questo. Da noi lo spirituale deve penetrare nella materia. Perciò noi abbiamo i tefillin ogni giorno, abbiamo mat cose materiali da fare. Perciò dopo il dono della Torah al mondo, questa è la missione, di portare il mondo superiore e sotto a un livello di amalgamarsi l'uno con l'altro. Per approfondimenti si veda pagina 741 e noi ci andiamo. 741, di nuovo un discorso, una spiegazione del Rebbe. La preparazione al dono della Torah. Lo Zohar, cioè la Kabbalah, insegna che Hashem non donò la Torah al popolo ebraico finché non arrivò Itro a lodarlo, quello che abbiamo appena spiegato. Itro disse: sia benedetto Hashem che vi ha salvato voi ebrei dalla mano dell'Egitto e dalla mano del Faraone e che ha salvato il popolo sottraendolo alla mano dell'Egitto. E poi ha detto una cosa fatidica, dice: ora so che Hashem è il più grande di qualunque divinità. Lui poteva dirlo perché le aveva conosciute tutte, le aveva studiate, conosciute, le aveva divulgate, insegnate le varie divinità. Lui sì che poteva dire: oh, adesso mi accorgo che in realtà Dio è più grande di qualsiasi divinità che io finora ho adorato. Con queste parole egli fece discendere la gloria di Hashem, che in seguito diede la Torah agli ebrei. Com'è possibile che la santità di Mosè e di Aaron e di più di 600.000 ebrei non fosse sufficiente e che la Torah sia stata data solo dopo che Itro ebbe dato a Hashem? È veramente un paradosso. Per fare un paragone che faccio sempre quando arriva la parasha di Itro, e io faccio sempre questo paragone, all'epoca Itro era considerato come oggi il Papa. Come fama nel mondo, come importanza spirituale, lui all'epoca era il papa della situazione. Perciò è come se oggi, lo racconto sempre, lo ripeto sempre ogni anno, è come se oggi il papa, in una delle sue, quando va la domenica al microfono, alla finestra, eccetera, è come se lui dicesse: ragazzi, ho sbagliato tutto, la Torah è la vera verità. Cioè, e questo è il paragone. Itro l'ha fatto. Itro l'ha fatto perché ha capito che questa è la verità. Perciò, allora, una persona del genere ha più merito, diciamo, di Mosè, che lui riesce a fare ricevere la Torah agli ebrei, Itro, e non Mosè. È strano, no? La parasha inizia affermando due punti. Itro, sacerdote di Midian, suocero di Mosè, venne a conoscenza di tutto ciò che Dio aveva fatto. La posizione di Itro, in quanto sacerdote di Midian, era duplice. Egli era la guida sia laica, perciò possiamo dire la guida, così c'è, politica, diciamo, che religiosa del paese. Lui era sia il sindaco che il capo rabbino, che il capo, quello che è, sacerdote, avendo conosciuto e servito tutti i culti idolatri del mondo. Pare strano che la Torah scelga di descrivere Itro usando il titolo di sacerdote di Midian. Cohen, che noi abbiamo, Cohen, è il sacerdote, il sommo sacerdote, deve essere un linguaggio prettamente ebraico per qualcuno che fa la Torah. Invece qui la parola sacerdote viene usata per un idolatra, evidenziando il suo ruolo passato sia in campo politico, come guida laica, che in campo intellettuale e come guida religiosa. Questo, tuttavia, sottolinea la grandezza di Itro, disposto ad abbandonare la sua passata gloria per convertirsi all'ebraismo e godere della luce della Torah. Lui ha abbandonato tutta la sua fama, l'importanza, tutto, gli onori. Ha lasciato tutto per seguire Hashem. Sorge quindi un ulteriore interrogativo. Quale rapporto lega la conoscenza da parte di Itro di tutti i culti idolatri del mondo e i suoi traguardi intellettuali? Cos'è il rapporto tra la sua elevazione spirituale e la sua il suo intelletto? Capite la domanda? Lui, da una parte, era una persona molto intellettuale, da una parte, era una persona molto conosciuta per il suo spiritualità, eccetera. Che rapporto c'è tra le due? Rambam spiega, il Maimonide spiega che, e su lui qua il Maimonide ci spiega che cos'è l'ideologia dell'idolatria. E lui spiega così. Il Maimonide spiega che l'errore che conduce l'uomo all'idolatria, perché una persona decide di essere idolatra? Questo è un errore che principalmente di natura intellettuale. Egli si basa sul seguente ragionamento, molto interessante. Dice: poiché Hashem ha creato vari intermediari attraverso il quale guidare il mondo, è giusto che siano celebrati, lodati e che godano di onore, di onori. Questo è ciò che Hashem desidera. Questo è quello che pensano gli idolatri. Praticamente loro dicono: Hashem ha creato il mondo, però Hashem non giostra il mondo da solo. Dio ha il sole, la luna, le stelle, gli astri, le varie cose, i vari suoi, diciamo, mezzi con il quale lui giostra il mondo, no? Allora, chi fa idolatria dice: beh, visto che il sole ha un compito importante, un ruolo importante nel mondo, allora è bene anche idolare si dice, idolatrare il sole, anche la luna e le stelle. Perciò ogni cosa che nel mondo ha un coinvolgimento nell'andamento del mondo, secondo loro, anche loro meritano di essere adorati come si adora Dio. Perciò, e loro dicono, questo è quello che Hashem desidera. Rambam spiega il loro pensiero, ovviamente, non è che pensiero giusto. Perciò loro dicono, se Dio ha creato il sole e tramite il sole ha determinate poteri sul mondo, allora il sole è una piccola divinità. Allora dobbiamo adorare anche il sole. Non so se qua lo spiega. Ma c'è anche, e va avanti lì, e racconta che chi fa quel tipo di idolatria è anche perché vuole arrivare direttamente a ricevere delle ashpaot, delle influenze, delle benedizioni, per esempio dal sole. Per esempio, il contadino che lavora il terreno ha bisogno di un tot di pioggia al momento giusto. Ha bisogno di un tot di sole e così via perché il raccolto possa andare bene. Allora, secondo il contadino, non dice Dio ha fatto. Il contadino dice la pioggia quest'anno ha piovuto in quantità giusta, allora io devo adorare la pioggia, idem il sole o i vari altre potenze del mondo. Molte volte anche c'è una sorta di vado direttamente dal sole a ringraziarlo, me lo faccio amico perché è lui che mi dà. Anziché capire, come vedremo più avanti, che c'è scritto, che il sole è come come si chiama, l'ascia in mano al taglialegna.
Uno strumento,
Uno
una.
strumento è uno strumento di Dio. Il taglialegna taglia gli alberi, la legna con l'ascia. Ma chi è che fa il lavoro qua? Chi è l'importante? Il taglialegna o l'ascia? È ovvio che il taglialegna fa tutto il lavoro tramite l'ascia, ma nessuno, persona intelligente, va a pensare vado a adorare l'ascia perché mi aiuta a tagliare la legna. È il taglialegna che fa il lavoro tramite. Allora, qui il sole sono dei tramiti, ma è vero, Dio usa queste forze per giostrare il mondo, ma non è che il sole in sé o la luna in sé hanno questo potere, è un potere conferito da Dio che serve a è missione di Dio. Il sole lavora per Dio per giostrare il mondo. Questo è quello che Maimonide ci insegna. Tuttavia, è erroneo ritenere che questi intermediari intermediari abbiano automaticamente deciso di agire in quanto tali. Non è che il sole un giorno decide da solo, io mi prendo. No, è Dio che ha creato la mansione, la forza, il potere. Scegliendo, non è che, appunto, ripetiamo, tuttavia è erroneo ritenere che questi intermediari abbiano automaticamente deciso di agire in quanto tali e che, scegliendo di operare come mediatori, siano degni di adorazione. Essi non hanno alcun libero arbitrio. Sono semplicemente simili, e qua dice, all'ascia in mano al taglialegna. La pioggia non decide da sola quando piovere e quanto piovere. Il sole non decide da solo quando brillare di più o quando brillare di meno, quanto le nuvole lo coprono o meno. È Dio che decide il tutto. Essi non hanno nessun libero arbitrio, sono semplicemente simili all'ascia in mano al taglialegna. Giriamo la pagina. La dimestichezza di Itrò con i culti idolatri indica che egli conosceva tutti i livelli di intermediari, non soltanto in questo mondo, ma anche negli ambiti spirituali, il che non era da poco la sua conoscenza. Questo implicava ovviamente che egli fosse dotato di una notevole intelligenza. In realtà, quando una persona è più intelligente e fa uno sbaglio più grande, fa vedere la gravità della persona, in realtà. Comunque, non è questo il discorso adesso. Alla luce di questa considerazione, è possibile comprendere l'affermazione della Kabbalah dello Zohar, secondo la quale abbiamo ricevuto la Torah proprio grazie alle lodi che Itrò rivolse ad Hashem. Infatti, Re Salomone afferma e dice così: ho visto la superiorità della sapienza sulla stupidità. Il Re Salomone, il saggio l'umano più saggio. Oh, abbiamo qua, scusate un attimo, abbiamo qua Anna Goldstein che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi. Grazie Anna, benvenuta. Allora, qua dice, infatti, il Re Salomone afferma che ho visto la superiorità della sapienza sulla stupidità. Cioè lui apprezza quanto è più grande uno più dell'altro. Lo Zohar spiega che la superiorità della sapienza, ovvero un aspetto superiore di sapienza santa, si consegue attraverso l'affinamento e l'elevazione della stupidità, ovvero della sapienza profana. Perciò, attenzione a questo passo, eh? Lo ripetiamo un attimo. Lo Zohar spiega che questo concetto qua, che la sapienza è superiore, ovvero un aspetto superiore di sapienza santa, si consegue attraverso il fatto che l'affinamento è l'elevazione della stupidità. Perciò la sapienza è la stupidità che è stata promossa, ha fatto un salto in avanti. La stupidità che si è elevata a livello di sapienza, ovvero la sapienza profana. Perciò da sapienza profana è arrivata a sapienza santa. Ok? Quindi questo passaggio è chiaro? La differenza tra, ecco, quello che è profano fa un livello superiore e diventa un qualcosa di saggezza santa in questo caso qua. Quindi, quando Itrò, che conosceva a fondo la sapienza profana, giunse a studiare la Torah, perciò fa quel salto di qualità, e dichiarò che Hashem è più grande di qualunque divinità, allora ne conseguì un affinamento della sapienza profana. Grazie a Itrò, il profano ha fatto un upgrade e è diventato saggezza santa. E grazie a lui, e lui era il vettore che è riuscito a portare il profano a livello di santo. E la sua definitiva trasformazione in santità. Per favore, se c'è qualcosa che non è chiaro, ditelo, perché è un passo importante questo. Perciò il compito di Itrò era grandioso. Lui più di Mosè, perché lui era lì, lui aveva a che fare con il profano. Perciò soltanto lui poteva elevare l'intelletto profano, l'idolatria intellettuale, a un livello superiore di diventare intelletto di santità. Solo lui poteva farlo, perché lui era dentro, perché lui la studiava e Mosè no. Questo apportò un'ulteriore misura di illuminazione divina alla sapienza santa e determinò il dono della Torah. Questo è quello che ha aumentato a tutto il bagaglio, a tutta la sapienza santa che già c'era, il fatto che anche il profano è venuto a far parte del santo, perciò Itrò ha aumentato alla santità, al bagaglio di santità che già esisteva nel mondo, trasformando il profano in santo. Apportò un'ulteriore misura di, ah, mi ha detto, ripetiamo, questo apportò un'ulteriore misura di illuminazione divina alla sapienza santa e determinò il dono della Torah. La sapienza di Hashem al mondo terreno. Infatti, affinché la Torah possa discendere, deve scaturire da una fonte autenticamente elevata. E questo all'epoca avvenne tramite l'ulteriore illuminazione proveniente all'affinamento della sapienza profonda di Tro. Qualcuno vuole dire qualcosa a proposito? Dottor Messina?
Ma direi che da quello che emerge da qui viene fuori che la sapienza profana non è in contrasto con la conoscenza cabalistica del Torah, della Kedushah, eccetera. Si tratta solo che l'uomo deve capire che è una conoscenza, diciamo così, di base del mondo creato, di come funziona il mondo, eccetera, eccetera, per elevarsi a comprendere maggiormente Kadosh Baruch Hu, che è superiore a queste cose che è quello che le ha fatte.
È un misunderstanding
Un
dell'umano.
standing, sì, un standing, cioè io ho una cultura di sapere
È
come sono
una
fatte
così
le
sì,
ossa,
misunderstanding.
ma le ossa devono sapere che le ha fatte Kadosh Baruch Hu per questo motivo. Quindi
Esatto.
la mia sapienza profana, ferma, diciamo così, statica, diventa dinamica nel momento in cui io la proietto nel mondo della Kedushah e capisco che dietro a tutte queste cose qua c'è Kadosh Baruch Hu e che è più superiore a tutte queste
Attenzione,
cose perché le ha fatte
qua.
lui.
Attenzione, questo che stiamo dicendo è quello che si chiama Shituf, quello che Rambam spiega che noi c'è anche quel lato dell'idolatria che nega Dio. Attenzione, c'è anche quello, ma quello è un altro discorso. Qua stiamo parlando di chi riconosce Dio e anche
Certo.
altre forze. Perciò di base lui riconosce Dio. Ma fa uno sbaglio di calcolo, dice sì, esiste Dio, ma anche il sole. Invece il sole non esiste, il sole è uno strumento in mano a Dio. Perciò è semplicemente uno sbaglio di, come dire, uno sbaglio di intanto
Concettuale, concettuale.
concettuale. Non è un
Potremmo
rinnegare
dire
di. non è rinnegare Dio, ma è semplicemente uno sbaglio concettuale.
Rab. Dobbiamo dire, medicamente parlando, io l'ho curato, Dio l'ha guarito, insomma, ecco.
Io l'ho curato di Lagoretto.
Io l'ho curato, ma chi l'ha guarito è Dio, insomma.
Sì.
Rab, ti ricordi quando studiavamo quel libro sulle scoperte scientifiche legate alla... Allora, per arrivare al punto cruciale di questa lezione, qua che stai facendo, e portare la materialità in spiritualità, la conoscenza scientifica non è in contrasto con la Torah, perché cosa dice? Il tavolo è fatto di legno, va bene, senza farla tanto lunga. Alla fine tutte le cose sono formate da atomi. Da atomi. Però la cosa misteriosa abbastanza anche per la scienza è capire esattamente perché gli atomi stanno insieme. Perché gli atomi stanno insieme? Perché i pianeti stanno uno distanti l'uno dall'altro e però si diceva, ma per la forza di gravità, ma non è così esatto. Cioè, si dicono che stanno insieme per le forze deboli, effettivamente una forza molto forte, perché il tavolo è fisso, ma anche lo stesso stato gassoso, il gas esiste. Quindi, come si... Noi, riconoscendo che è Hashem che tiene insieme tutte queste cose, già semplicemente... Eleviamo la materialità e la spiritualità. Perché? Perché diciamo queste cose qua stanno insieme, esistono solo perché c'è Hashem che le tiene insieme e che le crea ogni giorno e che te le insieme ogni secondo. Perché se lui non le tenesse insieme, andrebbero a sparire. A sparire.
Aggiungo una cosa, il Sole è a una distanza dalla Terra per il quale se fosse un pochettino più vicina la Terra brucerebbe. Allora, chi ha fatto in modo che questa distanza rimanga sempre quella che la Terra non sia vicina al Sole? È Dio. Perché se fosse più vicina, la terra appunto brucerebbe.
Un po' più lontana gelerebbe, cioè
Esattamente, esattamente,
la vita
esattamente, esattamente.
non ci sarebbe comunque. È chiaro che poi noi facendo le brachot, mettendo i tefilin, tutta la filiera, la mucca che è stato fatto, chi l'ha costruito, la pergamena della pecora che hanno preso e l'inchiostro vegetale che è stata scritta, vanno tutti a finire in santità, no? Ma tutta la filiera, cioè dal Sofer che l'ha scritta, dal macellaio che ha ammazzato la mucca, cioè bisogna pensare a questa cosa, perché non è che soltanto il Sofer, soltanto chi ha costruito il Batim e le Rezuot, quelle robe lì, sono partecipi alla benedizione. No, no, il macellaio che ha ucciso la mucca stessa che ha mangiato l'erba è diventata kasher per fare i tefilim,
Penso.
l'erba. Cioè, tutto.
Ok, grazie. Finiamo questa pagina qui. L'ultima parte del 742. Qualunque cosa funga da preparazione per un determinato evento deve essere affine a ciò che sta preparando. Ripetiamo, qualunque cosa funga da preparazione per un determinato evento deve essere affine a ciò che sta preparando. Così fu anche la sapienza profana che funse da precursore al dono della Torah. Interessante, eh? E questo è quello che aspettiamo per Mashiach, quando tutto il mondo intero scoprirà di Hashem. Allora, infatti, il Rambam dice, non sbaglio, parlando di Maometto, dei musulmani, se non sbaglio, dice che loro, che comunque sono monoteisti, loro hanno comunque aiutano all'idea dell'unico Dio. Per esempio, non so se anche il cristianesimo lo è, ma io so che i musulmani sì. Forse il cristianesimo no, perché hanno queste figure, le varie cose che loro hanno. Ma mi sembra, devo guardarlo, ma a memoria, che il Maimone dice che anche loro hanno preparato comunque il terreno alla venuta di Mashiach, perché appunto loro comunque sono monoteisti. Perciò tutto il mondo deve arrivare a conoscere un unico Dio, non l'ebraismo, non la Torah, un unico Dio, questo sì. Perciò Itro era, la sua ammissione che c'è un unico Dio era l'ingrediente che all'epoca mancava per far sì che la Torah, che il mondo possa ricevere la Torah. E grazie a lui è successo. Questo vuol dire, se ci pensiamo, ogni persona oggi che si avvicina a Dio e fa qualcosa e dice: ah, finora ho condotto una vita sbagliata perché non sapevo, non conoscevo, ma comincia a avvicinarsi alla vera luce, ogni persona al mondo che fa questo passo è un piccolo Itrò che lui lascia la sua educazione, la sua vita passata, i suoi credi passati, per arrivare a un credo unico, quello di un unico Dio. Perciò c'è bisogno di non solo degli ebrei, che tutti capiscano l'unicità di un Dio e facciano i sette precetti di Noè, per poter far sì che il mondo, infatti siamo tutti soci in questo. Ed è per questo, infatti, parlando del Rebbe, che Rebbe ha chiesto, ha fatto queste campagne a non finire, di insegnare a tutti i vari gentili del mondo i sette precetti di Noè. Ogni gentile ha il dovere di seguire, di rispettare i sette precetti di Noè. Perché Rebbe così tanto si era impuntato che anche i goyim devono studiare queste cose? Perché? Perché loro anche devono conoscere, devono fare la loro, quello che è dovuto a loro. Devono conoscere la verità e devono farla, perché tutti insieme devono portare Mashiach. Ok. Qualunque cosa funziona. Ok. Prima di consegnare la Torah, Hashem decretò che i cieli, quello che dicevo prima, che i cieli sono di Hashem, ma la terra l'ha data agli umani. Quando volle donare la Torah, Dio annullò il decreto originale e dichiarò: coloro che sono in basso possono salire in alto, e coloro che sono in alto possono scendere in basso, perciò i mondi. In altri termini, all'epoca del dono della Torah ci fu una commistione tra alto e basso, grazie alla quale l'elemento fisico poté ascendere ed essere avvolto da quello spirituale e viceversa. Com'è possibile che una scatoletta di pelle, no? I tefilin, che è pelle di animale, com'è possibile che tramite pelle di animale che io metto sul braccio, lo metto sugli occhi, sulla testa, io sto facendo una mitzvah? Com'è possibile? Questo è come se che la Torah venga scritta sulla pergamena che è pelle animale. E questo è quello che il mondo si deve amalgamare. Non c'è più diversità tra superiore e di giù, di alto e di basso. Anzi, il mondo di basso deve partecipare per l'ascesa. Questo affinamento, ripetiamo la frase, questo si ricollega all'affinamento della sapienza profana, no, di cui fu In altri termini, all'epoca del dono della Torah ci fu una commistione tra alto e basso, grazie alla quale l'elemento fisico poté ascendere ed essere avvolto da quello spirituale e viceversa. Questo si ricollega all'affinamento, come dicevamo prima, della sapienza profana. Il livello inferiore e alla sua elevazione e trasformazione in sapienza santa. Questo affinamento, verificatosi grazie a Itro, funse perciò da opportuna preparazione alla consegna della Torah. Fantastico. Solo un pensiero chassidico può arrivare a spiegare la grandezza di Itro per il mondo. Nel Talmud questa spiegazione non la trovi. Analogamente, quando verrà Mashiach, tutti, e in particolare chi possiede molte conoscenze laiche o profane, utilizzeranno la propria sapienza, anche quella più materiale, per servire Hashem, elevandola e trasformandola in santità. Bello, bello, bello. Grazie Hashem che ci hai regalato un Rebbe che ci dà queste rivelazioni così profonde della Torah. Ok. Wow, sono già 19:30. Vediamo se è lungo il prossimo. Ah, ma in realtà siamo ancora in mezzo al commento 1. Dai, finiamo il commento 1. Torniamo a pagina 288. Qualcuno intanto vuole dire qualcosa? Ok. Siamo a 288. Andiamo avanti nel commento 1. Perciò la parte di destra, suocero di Moshe, lo vedete? Stotto dove c'è scritto i profondimenti si veda, andiamo di seguito. Perciò, questo Itro, suocero di Mosè, mentre in passato Itro era stato una personalità illustre, ministro di Midian, consigliere del faraone, e Mosè, un uomo senza casa, in fuga dal paese natale, quando Mosè ha dovuto uccidere quell'egiziano che stava per uccidere l'ebreo, no? Prima che Mosè diventa Mosè, quando ancora era a casa del faraone, quando ancora ragazzo che stava crescendo, e un giorno esce di casa e vede che c'è questo egiziano che sta picchiando a morte un ebreo, e Mosè per salvare la vita uccide l'egiziano per salvare la vita all'ebreo, allora il faraone viene a scoprirlo e cosa fa? Vuole uccidere a sua volta Mosè. Perciò Mosè si trova costretto a scappare. Scappa e dove va? È lì che lui arriva a Midian, dalla famiglia di Itro. È lì che lui sposa poi la figlia di Itro. E lui per, mi sembra, 80-84 anni sta lì fuori. Per 80 anni non c'era nemmeno in Egitto, era a Midian. Allora qua dice che Itro era una persona illustre, un ministro, un consigliere del faraone. Invece Mosè che cos'era? Era un fuggitivo, era una persona senza casa, in fuga dal paese natale. Ora i ruoli risultano invertiti. Itro si presenta a Mosè come suo suocero, appellativo con il quale viene menzionato nel corso di tutto il capitolo. La figura predominante è ormai Mosè e non più lui. Perciò all'inizio Mosè era un fuggitivo. Chi era la persona illustre? Era il suocero, il capo di Midiane, qua e là. Adesso che Mosè è diventato il Mosè di Dio, il pastore di Dio, eccetera, eccetera, non è più Itro la persona più illustre, è Mosè che è diventato. Perciò dice che lui era suocero di Mosè. No? Non che Mosè era il genero di Itro, lui era suo, vuol dire che Mosè adesso è la persona più importante, più illustre, invece lui adesso non è più la persona più illustre perché Mosè è l'illustre. E in tutto, da qui in poi, viene chiamato suocero di Mosè. Itrò venne a conoscenza, letteralmente, Itrò sentì. Venne a sapere dell'apertura del Mar Rosso. Cosa ha sentito? Venne a sapere dell'apertura del Mar Rosso e della guerra contro Amalek. Quando Hashem ha fatto il miracolo di aprire il Mar Rosso per far uscire gli ebrei. E una volta usciti, il popolo di Amalek è venuto a combattere contro gli ebrei, che miracolosamente di nuovo hanno vinto. Questi due miracoli era quello che Itrò aveva sentito a proposito di ebrei, del popolo ebraico. Perciò, quando la Torah dice Itrò, suocero di Mosè, venne a sentire, cosa venne a sentire? Questi, il miracolo del Mar Rosso e il miracolo della vittoria sul popolo di Amalek. Il seguito del versetto precisa già che cosa udì tutto ciò che Dio aveva fatto dall'Egitto. Che li aveva fatti uscire dall'Egitto. Tuttavia, il commento di Rashi mette in risalto il fatto che se fosse stato solo l'esodo a motivare l'arrivo di Itrò, questi si sarebbe recato dal genero subito dopo. L'esodo dell'Egitto, se fosse stato soltanto questo, quello che Itrò ha sentito, si sarebbe subito avvicinato a Mosè, al popolo ebraico. Invece Rashi spiega che il motivo reale della sua venuta erano l'apertura del mare e la sconfitta di Amalek. Non soltanto che Dio ha salvato, perché l'esodo non è che lui ha sentito, ah, Dio ha fatto uscire gli ebrei dall'Egitto. La cosa più grande è che ha aperto il mare e ha combattuto il male. Sono tre stadi qua. Uscire dall'Egitto, ma poi c'era il mare. Aprire il mare. Una volta fuori dal mare, arriva Amalek, sconfiggere anche Amalek. Perciò le ultime due cose, come il Rebbe lo spiega, sono le cose che hanno colpito in realtà Itrò. Si noti che entrambi furono miracoli di portata universale. In quanto tutte le acque del mondo si aprirono insieme a quelle del mare. Vi ricordate che mi ha spiegato una volta che quando il mare si è aperto, tutte le acque del mondo in quel momento si sono separate in due, non soltanto il Mar Rosso, tutte le acque, perciò era un miracolo universale. Si aprirono insieme a quelle del mare e gli astri, il corso dei quali venne modificato da Mosè durante la battaglia, influirono anch'essi sul mondo intero. Ora Chaim, pagina accanto, spiega che la venuta di Itrò era motivata dalla notizia di entrambi gli eventi, poiché uno solo di essi non sarebbe stato sufficiente. I miracoli dell'Esodo, visti separatamente dalla vittoria contro Amalek, avrebbero potuto essere interpretati come la punizione meritata dal faraone per la sua ostinazione di voler rifiutare a obbedire ad Hashem. Perciò quello poteva essere visto non tanto come un miracolo di Dio, ma come una punizione. Essi però non provavano chiaramente che Hashem aveva operato in tal modo soltanto per Israele. Capite? Quello che interessava a lui erano i miracoli fatti per gli ebrei, a favore degli ebrei. L'Esodo, che Dio ha ucciso i primogeniti, poteva essere semplicemente una punizione per quello che hanno fatto. Perciò quello non rientra nei miracoli fatti per gli ebrei. Però L'apertura del mare e la sconfitta di Amalek, quello sicuramente era una cosa a favore degli ebrei. Perciò era quello che ha colpito tanto Itrò. La sconfitta del popolo di Amalek dimostrò invece che Dio aveva agito per il bene degli ebrei stessi. Ok, io direi fermiamoci qua perché poi va bene così, ci fermiamo qua. Finiamo il commento settimana prossima con calma. Prego, a voi.
Quindi Itrò si è unito dopo che gli ebrei hanno attraversato il Mar Rosso, dopo la sconfitta di con Amalek. Ecco, mi era sfuggito questo.
Bravo, adesso qui nelle prossime righe c'è una discussione tra maestri di quando, bravo, quando lui è venuto. C'è chi dice che lui è
Esatto.
venuto prima della Torah, c'è chi dice che lui è venuto dopo la Torah. Perciò non so, volevamo finire adesso?
Perché se lui è venuto a conoscenza dell'attraversamento del Mar Rosso, vuol dire che lui non ne faceva parte.
No, sicuramente no, perché lui era
Esatto.
Midian.
Era Midian che
Lui
era nel Sinai.
non ha
Esatto.
partecipato al Mar Rosso, ha sentito di tutti
Ha
questi. Sai
sentito di
cosa?
questo.
Finiamolo adesso, dai. Ancora 5 minuti. Perché sennò poi, giustamente, perché la Torah si sofferma proprio in questo contesto sul rapporto tra Itrò e Mosè, pur avendolo fatto in precedenza. Ma è qua che lo dice? Sì. Ai tempi di Re Davide e di Re Salomone, gli ebrei non accettavano proseliti, perché Israele, beh, tuttora il proselitismo è vietato, ma all'epoca era molto più accentuato quando c'erano i re Salomone, Re Davide, perché? Gli ebrei non accettavano proseliti perché Israele era all'apice della sua gloria e si sospettava che la motivazione per cui essi chiedevano la conversione non fossero la Torah e i Mitzvot. Un gentile che vuole convertirsi deve essere soltanto, esclusivamente e puramente per l'amore di Dio perché vuole fare le Mitzvot, non per un secondo scopo. Però, perciò, se all'epoca che il popolo ebraico era grandioso, Re Davide, Re Salomone, allora lì nessuno poteva convertirsi perché lui vuole venire il popolo ebraico perché abbiamo dei re, perché siamo potenti, perché siamo all'apice della nostra importanza. Allora non lo fa magari per la Torah in sé, ma lo fa per far parte di un popolo potente. Bensì, la prosperità e la gloria di cui godeva il popolo ebraico. Perciò uno veniva soltanto per la gloria. Infatti dice tra parentesi, la figlia del faraone, convertita e poi sposata con Re Salomone, costituiva un'eccezione alla regola. Lei è stata accettata. La sua conversione è stata accettata. Perché l'unico scopo per cui si convertì fu infatti l'amore per la Torah e le Mitzvot. Perché in quanto figlia di un re, lei stessa era figlia di un re, di certo non erano gloria e prestigio ciò che cercava. Beh, lei stessa era figlia del faraone, perciò non possiamo dubitare, ah, lo fa perché gli ebrei in questo momento hanno prestigio. No, ce l'aveva già lei. Con l'esodo e l'apertura del Mar Rosso, tutto il mondo fu testimone della grandezza del popolo ebraico. E genti di ogni provenienza desiderarono entrare a far parte del popolo ebraico. Tutti volevano. Tuttavia, essendo motivati dal desiderio di condividere la gloria del popolo ebraico e non l'amore sincero per l'ebraismo, furono respinti. La conversione è soltanto per chi vuole fare il mitzvot, non per chi vuole far parte di un popolo potente. Itrò fu invece accettato, anche lui, perché essendo l'illustre sommo sacerdote di Midian, non poteva essere sospettato di cercare gloria, anzi, lui sicuramente ha perso gloria, anzi, ha perso fama. Inoltre era improbabile che si convertisse per timore del popolo ebraico. Dici, ho paura di loro, mi converto per... No, perché nessun ebreo avrebbe pensato di nuocere a lui che era suocero di Mosè. Perciò lui era al di sopra di ogni sospetto. Aveva fama, aveva ricchezza e sicuramente non aveva paura degli ebrei, perché Mosè, il capo, era suo genero. Non era una suocera, era suocero. Perciò sicuramente Mosè non andava a far male a suo suocero e neanche agli ebrei. Perciò era al di sopra di ogni sospetto. Perciò, e qua va avanti, dice, l'accostamento di Itro e Amalek mette in risalto il contrasto fra buoni e malvagi. Entrambi sentirono parlare dell'esodo. Itro sente parlare dell'esito, dell'esodo. Anche Amalek sentono parlare dell'esodo, degli ebrei che vengono salvati. Entrambi, ma Itro reagì scegliendo di unire il proprio destino a quello di Israele. Lui ha capito la grandezza di Hashem e ha voluto far parte di questo. Invece Amalek cosa ha fatto? Amalek, il popolo di Amalek sfidò Hashem e attaccò un popolo provato da secoli di persecuzioni, e la sua scelta gli valse da allora il titolo di meschino e malvagio per eccellenza. Cioè, mettiamo a confronto Itro e Amalek. Itro cosa fa? Si connette con Dio. Amalek cosa fa? Fa una guerra a Dio. Perché Amalek viene a combattere contro Dio, ovvero a raffreddare le emozioni degli ebrei che stanno andando a ricevere la Torah. Amalek non voleva ucciderli perché voleva ucciderli o voleva schiavizzarli o voleva il loro bottino. Voleva semplicemente disturbare questo momento di alta elevazione spirituale, di alta euforia di andare in Shabbat Torah. Amalek era una guerra contro Dio, non contro l'ebreo. E vediamo qua la differenza tra Itro e Amalek. I miracoli da soli, infatti, non bastano a trasformare gli Amalek del mondo, coloro che negano l'esistenza di Dio e la sua forza. Riescono sempre a interpretare i fatti seguendo la linea dei propri interessi. Ma ci deve essere qua quella la tua domanda. Ciò che Dio aveva fatto per Mosè, ossia che il faraone non era riuscito a nuocerli, che Mosè era diventato importante per il faraone e per i suoi sudditi, e che tramite Mosè erano stati operati miracoli a beneficio di Israele, che li aveva tratti dall'Egitto, fra tutti i miracoli, questo era indubbiamente il più grande. Beh, allora lo spiega nel passo numero 2. La tua domanda, allora, Vittorio, cortesemente, la domanda riponi la settimana prossima, perché la risposta l'avremo settimana prossima. Pensavo che lo rispondeva adesso. Concludiamo con questo box, scintille di Hasidut. Itro sentì ciò che udirono anche moltissimi altri. Tutti hanno sentito. Ma l'unico a giungere alle giuste conclusioni era Itro. Alcuni sentono, ma non ascoltano, poiché ciò di cui vengono a conoscenza si ferma alle orecchie, senza raggiungere il cuore e l'anima. Itro invece, non c'è scritto che sentì, ma udì e comprese ciò che aveva udito. Rebbe di Kotzk. C'è sentire e c'è ascoltare. Io posso sentire una lezione di Torah, la sento, ma non assorbo l'insegnamento. Ricordiamoci, lo diciamo sempre, Torah non è un libro da studiare a livello, come si dice, intellettuale. Ci vuole quello per capirlo. La Torah è un libro che ci aiuta a diventare persone migliori. Uno che studia soltanto a livello intellettuale non sente, ma non ascolta. È ascoltare quello che c'è bisogno, non soltanto sentire. Perché studiare la Torah lo può fare qualsiasi persona al mondo. Ma se lui lo studia soltanto per una nuova materia che è da ingrandire il suo cervello, ma se lui lo studia per diventare, per connettersi con Dio, diventare persona migliore, quello è studiare Torah. Questo è quello qua che spiega il Rebbe di Kotsk. Ok, praticamente abbiamo Oggi ho studiato soltanto il primo passo. Ok. Prego, a voi, Davide.
Beh, è bello grasso il primo passo.
Ah, beh, vabbè, vabbè. David?
Ma Rav, comunque, quando i Tross si spostava a quell'epoca, si spostava con tutta la famiglia. Ho fatto questo ragionamento. Avrà portato anche la moglie. E quindi con i Tross, col suocero, è arrivata anche la suocera. Sicuramente voleva vedere i nipoti.
In realtà non si parla di suocera
Non
qui,
si
eh?
parla, però. Però volevo dire solo questo, una cosa molto interessante. Nel fatto di Pinchas che ha tradito Zimri, Amisrael, che si lamenta sempre, l'aveva accusato: ah, sei malvagio come tuo nonno, che faceva ingrassare le mucche per poi sacrificarle agli idoli. Quindi questa cosa qui però l'ho tirata fuori per il fatto, per dire di quanto famoso fosse diventato Itrò anche in Am Israel dopo questo fatto, che si sono ricordati all'epoca di Pinchas di Itrò.
Ok, sì. Ok.
Davvero, bravo Davide.
Qualcun altro, Vittorio?
Quello che stavo dicendo prima, la grandezza di Tro è quella di avere, pur non avendo vissuto lui in prima persona l'attraversamento del Mar Rosso,
Ma solo ha
ma
sentito.
solo per sentito dire, ha fatto una scelta importantissima. E questo è il suo merito, no? Secondo
Sì.
me.
Non l'ha visto, ma ha sentito.
Ha sentito e quello che ha sentito gli è bastato per fare un salto epocale nella sua mente e nella sua emozione.
Se vogliamo fare un paragone continuativo, è come noi oggi e gli ebrei. Gli ebrei sul Sinai hanno visto, cioè, hanno visto tutto, quelli hanno vissuto le piaghe. Il Mar Rosso, la guerra di Amalek, i 10 comandamenti, tutti i miracoli, la manna, eppure si sono lamentati. Noi, a distanza di 3.300 e passa anni, non abbiamo visto niente, abbiamo solo sentito. Eppure noi siamo qua ancora, che dopo migliaia di anni seguiamo Hashem. Questo è quello che dici tu, il paragone è questo. Lui ha solo
Abbiamo
sentito.
ascoltato, non sentito,
Ecco, bravo,
ascoltato.
abbiamo sentito e ascoltato e
Ascoltato.
interiorizzato.
Interiorizzato.
Esatto.
E
Bene,
non
bene.
bisogna dimenticare che a questo capo di idolatria, eccetera, eccetera, gli è stata dedicata niente poco di meno che una grandissima parashah, e non solo una parashah così, quella dei 10 comandamenti. Cioè, non
Esatto.
voglio dire altro qui, no.
Proprio perché lui ha avuto il Corà, perché la Torah ti insegna che devi cambiare le tue attitudini sbagliate, e chi più di lui era l'emblema di poter cambiare un qualcosa di sbagliato. Non bisogna vergognarsi di dire ho sbagliato, lui non si è vergognato. Qualcun altro? Ani? An?
Guarda, io sto stupita con questa paracià perché è davvero fortissima. Lo
Oh.
faccio un paragone con la vita attuale, diciamo. Anche io, con la mia esperienza anche di tanto cercare Dio, ho studiato e ho vissuto anche l'altra religione, ma nessuno mi ha convinto quello che sentivo io dentro di me. E quando adesso studio la Torah, è come se riempisse di tutto quello che io sentivo, però non trovavo. E quando ho trovato, e quanto più leggo, che è poco, paragonando con tutta la grandezza della Torah, ovvio che ancora è minimo, però già è grandissimo. E questa paraccia è stupenda perché faccio un paragone con tutto che ho vissuto anche di esperienza, anche perché non sono ebrea, quindi venendo dall'altra realtà, vedendo questa lezione parlata per ebrei, è stupenda,
Bene, bene.
è fortissima.
Ma lei è An o Annie?
Anne, è Anne Lize, mio nome, però tutti mi chiamano di Anne. È A di Ancona, Emi e di Empoli. Anne.
Anne.
Anne. Anne
Anne, ok.
Lize, ma mi
Anne.
chiamano di Anne.
Ok, va bene, va bene.
Comunque la
Ok.
grandezza del Rebbe nel fare l'interpretazione di questo passo è straordinaria,
Se non...
veramente.
Sì.
A proposito del 30 muso, 4 che sia oggi, insomma, è veramente
Sì.
eccezionale. Sì,
Ah, tra l'altro, dottor Messina, ieri sera c'era un Farbrengen qui a Beit Chabad di Tammuz per il Rebbe, eccetera. Allora mi hanno chiesto di parlare e io ho raccontato la storia di sua figlia.
Grazie, Rebbe.
Ok.